wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Amiche e amici o amic, come state questo giovedì 22 settembre 2022? Sono 18.08, inizia qui Manie di Protagonismo, with yours truly and not true and only, truly V Tridente aka Valentina Tridente aka un po' come vi pare potete chiamarmi, ma mi trovate su tutti i social come VEE di Valentina. Volendo, i nostri programmi, le nostre trasmissioni sono tutte disponibili in formato podcast sui siti quali Spotify, i vari aggregatori, anche Apple, iTunes, dove trovate normalmente i podcast. Detto questo, direi di aprire le danze per la rassegna stanca, ovvero la rassegna quella in cui leggiamo solo i titoli delle notizie, ma non le notizie stesse, perché eccetera eccetera. Ovviamente una delle notizie che ha invaso, pervaso tutti i social, tutti i giornali, tutti i media, è la morte di Gianluca Vialli, che ha fatto commuovere veramente tantissime persone, da noi persone comuni alle celebrities, uno di quei personaggi ben voluti da tutti, la cui morte prematura soprattutto ha portato veramente tanto dolore e tanto dispiacere, e quindi tutta una serie di servizi, no, dedicati appunto a questo personaggio così importante per il mondo del calcio. Ma passando invece ad altre cose, vediamo che Lourdes Maria León Ciccone si fa conoscere un pochino di più e quindi comincia a muovere i suoi passi fuori dal riflesso e dall'ombra, se vogliamo, anche di una madre così importante. Ma anche Damiano dei Maneskin si è rasato a zero, la disperazione delle fan. Personalmente io preferisco, ma ognuno poi giustamente, no, ha i suoi gusti, lo spazzolino che lava in 10 secondi e alternative varie a una pulizia dei denti perfetta. Devo dire che ho uno di quegli spazzolini super fotonici, modernissimi, che ti dicono anche di che umore sei quel giorno lì, ma il fatto che ci sia il timer mi crea grande ansia, perché se non rispetto le sue tempistiche magari non ne ho voglia, poi mi sembra di non lavarmi i denti abbastanza bene, mi sento in colpa, ma allo stesso tempo mi dà fastidio che mi dia degli ordini. Ma questa sono io che c'ho un po' di problemi. La Danimarca festeggia un anno intero senza rapine in banca, non male. Poi l'inarrestabile scalata a successo di Lanfranco Cirillo, l'architetto di Putin. Ma anche le storie siamo noi, Anna, vivevo a Mariupol, ora cerco lavoro in Italia. Anche stasera la vedo un po' spettinata, come quasi una che stava a letto. Buonasera.
Buonasera, buonasera. Secoli, millenni, eccoci qua.
E benvenuta.
Grazie, non ero a letto, ero sul divano.
Però eri sul divano a pisolare.
Un pochino.
Stavo lavorando. Stavi lavorando. Siamo in collegamento con Alessia Galattini da casa sua a Londra, che ormai è diventata ufficialmente troppo importante per noi.
Troppo persa nelle giornate di Natale, dove non è chiaro quando è martedì, quando è giovedì, quando è domenica. Immagino che sia un sentimento condiviso, dai.
Beh, allora, diciamo che da un capricorno come te non me l'aspettavo.
Neanche io. Ieri ero proprio scioccata da me stessa.
Ma
ero,
deve essere, sì,
quando cominciano male.
Deve essere che hai fatto proprio dei bagordi, però ti sei immersa proprio nello spirito vacanziero.
Sì, sono tutte queste vacanze, infatti, secondo me sono ancora un po' in jet lag.
Ah, ok. Ma sei già tornata a Londra, sì?
Sì, sì. Sono tornata il 30, cioè Capodanno l'ho fatto qua.
Ah, ok, perfetto. Ah, Capodanno a Londra, vabbè, domanda banale, terribile. Cosa hai fatto a Capodanno?
In realtà, penso per il primo anno, negli ultimi 5, è stato un Capodanno divertente.
Incredibile, non succede mai questo.
Non succede mai. Abbiamo perso la povera Francis, che si è presa lei l'influenza per prima ed è rimasta a casa sul divano morta.
No, però, poverina.
molto tragico. Infatti mi ha anche abbandonato, lei è rimasta in Italia a smaltirla e io sono tornata.
Sì.
Però io sono andata con i miei amici in questo locale che sarebbe un cocktail bar, ma è costruito dentro una casa. Quindi okay. Tipo le varie stanze sono quelle di una casa, quindi c'è la cucina, il salotto, la lavanderia. Molto carino come concetto. E al piano basso avevano questa mini tipo discoteca e il tema era tutto anni 70, quindi musica molto vintage.
Ah, figo, molto figo. Festa anni, sì. Anni 70, festa in costume?
Sì.
Ah, ottimo.
Era ispirata a questa discoteca di Broadway che si chiama Studio 54. Io non
come questa discoteca di Broadway che si chiama Studio 54? Io come se avessero detto broccoletti, cioè lo Studio 54.
È stata la stessa reazione che ho avuto da molte persone, io non l'avevo mai sentito, quindi questo era il tema.
Guarda, è proprio l'odio e l'invidia profonda che provo nei confronti della tua gioventù, cioè è proprio una cosa bellissima. E quindi orario di rientro a casa?
È tardo, le 4. Molto tardo.
Ragazza, cioè ti sei divertita tu? Io scusa, allora tra l'altro sono anche in diretta su TikTok e loro non sentono quello che dici tu, quindi c'è tutto un sistema molto complesso. Però in più c'è il problema che io oggi ho il collo completamente bloccato, quindi non so se vedi che per guardarti...
Sì, che sei un po' stortina.
Sono un po' inclinata così perché ti ho a sinistra ma non riesco a stare bene. È una roba fastidiosissima. Oh. Sembra perché io sono vecchia e tu no, quindi buon per te, evviva la gioventù, evviva tornare alle 4 del mattino se ci si diverte, perché altrimenti è tediosissimo stare fuori.
Tornare dai voli alle 4 del mattino.
Brava, brava, esatto. E niente, dato che stasera appunto, ieri sera appunto la signorina qua è fatta la pennichella e...
No, i sensi di colpa, quando mi sono svegliata e ho visto quel link, ero tipo no, ho fallito completamente nella vita.
Mi cioè, sembra un po' eccessivo.
Cosa è proprio un colpo all'onore.
Mi sembra un po' eccessivo, ho fallito nella vita, mi sembra un po' eccessivo, però grazie, grazie, lo apprezzo. Noi andiamo in pubblicità e poi, poi entriamo nel merito di quello che ci devi consigliare da circa, tra l'altro, 2 settimane tipo.
Tantissimo, tantissimo. In realtà devo dire che non ho visto tantissima roba, ma qualcosa di carino.
Ok, ok, abbiamo gli arretrati, rimanete con noi, c'è la pubblicità. Ma dura pochissimo. Questo throwback del 2020 con Celeste, Stop This Flame, sempre bella, mi è piaciuto riascoltarla. Alle 18.29 qui a Mani di Protagonismo, 102.104 le frequenze FM, ma anche in streaming appunto su radioparma.it. Siamo in collegamento con l'Ale, che devo dire non l'ho mai vista così sconvolta. È un po', è l'aria un po' sconvoltina, cioè nel senso che stai facendo un po' di appunto orari strani, dormite giornaliere,
un po' di influenza di tosse, raffreddore, quindi anche quello che picchia.
Ok, non sono i bagordi da giovine che esce, no, fa e briga.
Quelli e poi si sono viste le conseguenze con l'influenzina.
Perfetto, quindi così giovane proprio... Non è detto, non è detto.
Anzi, era pure il mio compleanno il 3, ne ho compiuti 28, tragica.
Tragico, vabbè che ne hai ancora 2 prima di non riconoscere più le tue articolazioni, le tue cose.
Festa più funerale per i 30.
Ecco, ecco, grazie, io quest'anno ne faccio 40, volevo dirti. Quelli sono...
Porti benissimo.
Grazie, grazie, però sono tosti, psicologicamente... Detto. Vabbè, tu sei una bambina, io ti avrei detto che eri minorenne se non l'avessi saputo. Comunque, basta complimenti perché poi sembrano finti. Passiamo ai consigli di cui ci hai lasciato digiuni per molto tempo, Ale. Non ti sei presa cura di noi e del nostro intrattenimento. E nel frattempo è successo che io ci sono rimasta sottissimo con The Staircase, volevo dirti.
Ok, che non ho mai visto, ma è true crime, vero?
Allora, è true crime, quello che è uscito adesso su Netflix e su Now TV, quindi Sky, è dell'HBO ed è, se vogliamo, l'operazione più mainstream, completa, ma anche pop che ne hanno fatto, perché io in realtà il caso di The Staircase l'ho scoperto nel 2018 con Netflix, che mi propone l'intere 13, cioè un pacchettone docu-serie da 13 puntate comprensive di, e state attenti amici da casa, i primi episodi girati nel 2001, se non sbaglio 2002, da questo documentarista francese premio Oscar, che aveva deciso di documentare la difesa di quest'uomo accusato di aver ucciso sua moglie, che è caduta in fondo a queste benedette scale che hanno dato il nome a tutta la faccenda, no? Cosa succede? Che questo Xavier di cognome, questo Xavier va proprio a Durham e fa il documentario, che ovviamente si interrompe quando questo viene condannato.
Ok.
Infatti il documentario diventa una hit, almeno in Europa, nei canali, eccetera. Nel frattempo,
questo è quello del 2001.
Brava, esatto. Okay. Nel frattempo, sta attenta perché questo è peculiare. Quella che aveva montato la versione definitiva del documentario di The Staircase entra in contatto come amica di penna con il protagonista, che è in prigione a scontare la sua pena.
Ok.
Tra di loro nasce l'amore epistolare inizialmente, ok? Yeah. Ma nel 2000 e non mi ricordo se... Insomma, mi ricordo che lui si fa in tutto 8 anni di prigione. Cioè, si apre questo grosso caso in quella contea in cui indagano questo ambulatorio, questi periti che avevano lavorato anche al suo di caso, che vengono condannati per negligenza e per aver creato prove non esistenti, non solo nel suo caso, ma in tantissimi altri. Quindi poi cosa succede? Che lui viene liberato e il documentarista va a girare le ultime 3 puntate nel 2017, quando lui viene liberato, e il 2018 Netflix droppa tutto il pacchettone.
Certo.
Esatto.
Okay.
E io già, è una storia, Ale, che...
Ossessionata.
Già, brava, già solo per il fatto che abbiamo un documentario vero di un uomo vero in casa sua mentre ragiona con i suoi avvocati della difesa per come cioè io sono partita per
sì,
proprio
sì, no, effettivamente sembra molto figo.
No,
e
vabbè,
avevo visto il titolo, infatti quando me l'hai detto non mi era sconosciuto, però non essendo io troppo appassionata di tutto,
no, certo. Passato adesso, immagino, il tempo necessario, poi il protagonista, questo Michael Peters o Peterson, che è un uomo libero a tutti gli effetti ed era uno scrittore di successo prima del fattaccio, se non sbaglio ha scritto un paio di libri sulla questione, e quindi poi HBO ha preso il tutto e ci ha fatto questa mega serie con Colin Firth, con Toni Collette, che è una delle mie attrici preferite, come tu ben sai. E quindi sono in questo tunnel, cioè io tutti i giorni, appena ho 5 minuti, giro per casa a fare i mestieri, accendo un attimo la tele, cioè ne guardo 10 minuti, sono disperata.
Puntate sono?
Quello di HBO sono 10, sono tante comunque, sono un po'.
Sì. Non l'ho mai sentito, ma magari la versione serie posso darci un occhio, perché se me la romanzi un pochino già... mi intrippa di più.
E poi, esatto, se ti appassioni della serie quella nuova, puoi tranquillamente andarti a recuperare. Se come me ti vai nel rabbit hole della faccenda e ti vai a vedere il documentario girato nel 2000, cioè è pazzesco.
E per ora ti sembra che la serie sia fedele a quello che è effettivamente successo?
No, nel senso che, o meglio, addirittura è di parte proprio, ma credo che non sia di parte per errore o per... credo che sia di parte perché effettivamente poi anche la giustizia è andata in una certa direzione, quindi loro, quando hanno dovuto girare e decidere come farla, non hanno fatto come il documentario, che è totalmente super partes.
Ok.
Loro un po' pendono, anche se ti fanno vedere tutte le variabili possibili e immaginabili, ed è molto bello, mi piace. Amici, guardatelo, così poi ho qualcuno con cui parlarne, perché l'ho iniziato con Andrea che mi ha mentito e mi ha detto sì amore mi piace e dopo 5 minuti
e poi ha abbandonato subito.
Dopo 5 minuti si è addormentato, l'ho svegliato e ho detto amore te lo perdi, mi ha detto ti ho mentito, in realtà non mi piace e quindi poi è finita così.
Tocca guardartelo da sola.
Certo, come tutto del resto quello che piace a me che non piace ad Andre. Ma ti ho totalmente interrotto e rubato il primo consiglio.
No, quindi... hai fatto benissimo, anche perché questa appunto probabilmente da me non sarebbe arrivata, quindi bene.
Esatto.
Quindi bene, bene. No, io a livello di serie in questo momento sono intrippata con una serie nuova di Netflix che si chiama Kaleidoscope, quindi Kaleidoscopio.
Sì.
Che ha questa premessa fighissima, ovvero che tu lo puoi guardare in qualsiasi ordine e ottieni una storia diversa. Questa cosa già mi ha mandato in palla totale.
Ma è già uscito?
È uscito il 1° gennaio, quindi pochissimo tempo fa.
Sono basita.
Sì,
sono...
assurdo, assurdo. Ed è tutto, cioè il punto focale è questa rapina. E la serie, diciamo, ogni episodio è un momento diverso, che
certo.
sia 24 anni prima, 3 giorni dopo, il giorno stesso. E quando tu fai play, Netflix ti dice: per te abbiamo selezionato un ordine particolare
sì.
di episodi, ogni persona che lo guarda avrà un ordine diverso. Però poi tu, in teoria, sei comunque libero di
andare a prendere l'1, il 7,
esatto,
il 2, cioè
completamente a caso. E gli episodi sono tutti chiamati come dei colori. Quindi non c'è non c'è proprio niente che ti dica se sono prima o dopo, cioè vai proprio a caso, ed è assurdo, assurdo.
E quanti ne hai viste adesso?
4 per ora su 7-8, quindi
okay.
quasi metà.
Okay. Non sono tantissimi, però ce ne sono 7-8 tra cui scegliere.
Ed è assurdo, perché la prima che io ho guardato, cioè, poteva tranquillamente essere un pilot, cioè aveva proprio perfettamente senso, era molto soddisfacente. La seconda che ho guardato ho proprio pensato, se avessi iniziato con questa sarebbero stati due coglioni. Cioè, non è brutta, però non ha minimamente quel
ritmo. Non t'avrebbe
ritmo
preso
per dire.
Nello stesso modo. Beh, vabbè, anche a me, cioè, ha funzionato questo tipo di marketing, ha appena funzionato anche su di me. Cioè, una serie che... fatta
sì.
pensando come gli episodi possono essere presi in qualsiasi punto, cioè prendere qualsiasi episodio e dare l'ordine cronologico che vuoi tu.
Assurdo.
Figata pazzesca.
Figato.
Kaleidoscope
sì.
su Netflix.
Netflix. Sì. Se per e dolco. Poi visto sulla, cioè non l'ho ancora guardato in dettaglio perché non mi voglio spoilerare, ma Netflix ha anche rilasciato sul loro Instagram tipo delle opzioni di visione, tipo se lo vuoi guardare come se fosse una detective story, come se fosse tecnologico, come se
cioè
fosse
non solo cambia la storia, cambia anche il genere.
Sì, cioè non è che cambi completamente, però siccome già così sono venuti fuori un sacco di twist, cioè se tu li scambi in un certo ordine magari presti attenzione più a certe cose o a certi personaggi rispetto ad altri, quindi super trippante.
Sì, sì e sì, stasera lo inizieremo.
C'è questa detective dell'FBI che sta indagando e secondo me a un certo punto ci sarà un episodio su di lei, e se io magari avessi iniziato da quello mi sarebbe sembrato tutto più sulla detective che indaga, cioè...
pazzesco, hanno avuto un'idea pazzesca. Grazie, Kaleidoscope su Netflix. Noi ci ascoltiamo Elodie e poi torniamo sempre con i consigli di Alessia Galattini qui a Mani di Protagonismo. La voce mi voglio sentire. Dunque, abbiamo già dato due consigli, secondo me, vabbè, io sono un po' di parte, però molto validi, ovvero The Staircase su Now TV o Sky, per chi di voi avesse Sky, e ha voglia di una storia vera di true crime, piena, Ale, piena zeppa di twist.
E tu okay, no, ma mi intriga, ti dico, ci darò una possibilità.
Quando pensate che non sia possibile, come diciamo sempre, la realtà supera di gran lunga la fiction. È una storia che non puoi crederci, cioè più la guardi più dici no, non è possibile.
Non è possibile.
Sì, no, non è possibile. E Kaleidoscope, o Kaleidoscopio, non so se l'hanno tradotto, invece su Netflix.
Esatto, che ha, fondamentalmente si vende bene perché ti dicono che lo puoi guardare in qualsiasi ordine e ne tiri fuori una storia diversa, e questo già per me.
Esatto, bisogna vedere se con questo escamotage del, no, dell'infilare eccetera perde in qualità,
sì,
capito,
sì.
da qualche parte,
infatti,
perché
infatti cioè, sarebbe veramente da guardarlo 3 o 4 volte
sì,
in ordini
sì,
diversi
sì,
vedere
sì.
cosa ne fuori, con il fatto che però comunque perdi quella sorpresa lì, quindi... Non so, poi dimmi tu in che ordine ti esce, così poi possiamo confrontarci.
Non vedo l'ora di, non vedo l'ora di andare a casa per accendere Netflix. E ci dici il prossimo consiglio, però poi andiamo in pubblicità e ci spieghi meglio quando torniamo.
Va bene, allora, per il prossimo consiglio, siccome siamo in questo mondo, resterei sul crime, sono due film i prossimi consigli. Cioè, così hai roba da aggiungere alla lista. E questo qua è un crime un po' indie, indipendente, americano, uscito poco fa, che ha un titolo tremendo, però valido, e si chiama Emily the Criminal.
Emily the Criminal?
Esatto, terribile questo titolo.
Terribile.
Terribile.
Va bene, io vi lascio con questa, sì esatto, con questo indizio, poi quando torniamo l'Ale ci spiega meglio. Questi erano i Gorillaz, che anche loro hanno fatto il loro, diciamo, ritorno sulle scene nel 2022 con la loro Baby Queen, questa nello specifico. Alle 18:47 minuti noi siamo in compagnia di Alessia Galatini dalla sua camera in quel di Londra. E quartiere, ricordami, che non mi ricordo più.
Sono ad Haringey, che Haringey. È il Phenomenon House, Finsbury Park.
Certo. Tutte le volte la nostalgia della gioventù, e di, che poi tra l'altro quando ero lì me la fossi goduta 5 minuti, ero sempre beccata, no, beccata male no, però non avevo capito forse all'epoca il valore, no, sì, di quello che stavo facendo. E dunque, Kaleidoscope su Netflix, vabbè, su Case, su Sky o Now TV, e arriviamo invece a Emily the Criminal, che è veramente un pannello di gente pagata che poteva andare a restituire, non so, le braccia all'agricoltura.
La loro laurea, proprio tremendo. Salvato però, almeno io l'ho guardato, perché a parte che si vociferava che appunto fosse un bel film, è andato a Sundance, un po' nella parte di critica c'era dell'approvazione,
okay.
C'è il protagonista Aubrey Plaza, che quindi secondo me può fare quello che vuole.
Esatto,
io
esatto. Brava, ci sono quei 10 attori tra cui lei, che se c'è un film con lei dico vabbè, lo guardo solo perché c'è lei.
Esatto, e in questo film lei fa questa ragazza piena della vita, che ha uno student loan che deve pagare molto molto imminente, okay. Ma non riesce assolutamente ad ottenere un lavoro, perché quando era all'università si è immischiata in una roba che le ha dato una fedina penale, quindi nessuno la assume perché ha questa fedina penale sporca. E quindi è molto, cioè è serio, però è anche molto satirico.
Certo, immagino la verve con cui lei interpreta questo personaggio,
esatto,
no?
Esatto, di lei che continua ad andare a questi colloqui dove le presentano il lavoro come il migliore della vita e poi le dicono sì, però per 6 mesi non vieni pagata, poi se vai bene ti assumiamo.
Certo, cioè, perfetto.
Il millennial del cercare,
esatto,
di
esatto,
andare a sbattere la testa da qualche parte. Finché non finisce, grazie ad un altro suo amico che vende tacos, anche lui lavora un po' così a brecchio, ad immischiarsi in questo giro di riciclo di denaro, mm-hmm. E si scopre molto molto brava, quindi poi decide che questa sarebbe stata la sua grande mossa imprenditoriale, di mettere su questo impero di riciclo di denaro.
Vedi, mi piace, ambiziosa la ragazza, brava, non bisogna non sognare, beh, è un bene sognare.
E in realtà la trama è un po' questa, nel senso che poi fa quello che ti promette di fare, però è fatto molto bene, lei come personaggio secondo me intrattiene, molto molto sexy, molto...
Beh, sì, cazzata. Lei questi personaggi li fa mentre dorme, diciamo.
Sì, e qua lo vedi che è proprio un po' anche costruito su di lei, se vuoi, ma sicuramente è lei la parte focale del film, ti tira proprio dentro, e comunque ti dà soddisfazione il film, cioè è proprio un thriller come dovrebbe essere un thriller, si chiude come si dovrebbe chiudere, insomma, fa tutto abbastanza giusto, semplice ma giusto.
È quello di cui... Ragazzi, abbiamo bisogno di cose semplici, ma dove lo trovo, scusami, Emily the Kill?
Questo è su Chili, che mi hai detto che esiste come
sì,
canale.
Sì, la gente lo usa.
Infinity TV.
Ah, va bene, anche questo sì, noi lo usiamo. So che tu sei a Londra, avete quelli più fancy, però noi...
E no, che altro sai proprio mai sentiti.
Però no, c'è. Sì, sì.
Che siano presenti.
Sì, se vuoi un film, perché a volte lo fanno, se vuoi un film che è appena stato al cinema o una roba del genere,
è proprio appena uscito,
è quello lì. Bene, mi piace già. Ma scusa, Emily the Criminal è il titolo originale?
Eh sì.
Ma produzione americana?
Americana, sì. Secondo me di nuovo, cioè poi cioè, arriva un momento nel film in cui sei tipo, ah ecco perché si chiama così, però non è...
Vabbè. Ci ascoltiamo Marrakesh, noi torniamo subito dopo con sempre consigli, quindi siamo passati da qualcosa di streaming a qualcosa di streaming ma in formato film, serie TV, film, chissà cosa sarà il prossimo consiglio. Raga, con la palettina del caffè e del tè non si scherza però, può finire
non
tutto?
Non potrà dire sì.
No, cioè può finire tutto, è stato la settimana scorsa, eravamo senza zucchero, non c'è problema, ce l'ho nella borsa, ho le bustine di tutto nella borsa, di canna, dolcificante, bianco, tutto. La palettina del caffè non è scesa. Questo non è di buon auspicio. E lui era Marra con la sua nuova importante, molto bella, molto alta in classifica. Alle 18.55, sempre qui con Alessia Galattini, la nostra esperta. Vabbè, intanto podcaster, che ogni tanto mi scordo di dirlo, però se vi interessa un approfondimento tecnico e psicologico di serie TV varie ed eventuali, poi... Siete alla seconda stagione o la terza? Terza?
La terza già.
Alla terza c'è tanto materiale bello da recuperare, ma sono aperte a... cioè sono partite con cose del loro cuore, esatto. Per poi...
Poi pian piano ci espandiamo.
Esatto. Ed è proprio carino perché c'è questa visione, una più tecnica, l'altra più psicologica, delle cose che amiamo... guardare, insomma, che ci intrattengono. Quindi lei è metà di questo podcast. Siamo riusciti una volta a fare due chiacchiere anche con Elena, è stato bellissimo.
Sì, è stato bellissimo. Beh, e unico nel
esatto,
suo genere.
Esatto, vabbè, almeno posso dire di averlo fatto. E quindi da io che scopro questo podcast a io che contatto Alessia, lei si è dimostrata afferratissima e soprattutto con dei gusti non sempre per forza mainstream, cioè lei fa sempre l'occhiolino al mainstream ma ci propone qui cose anche che magari normalmente potrebbero passare un pochino inosservate. Vedi,
io intanto per voi le cose più niche, strane.
Esatto. Vedi che Kaleidoscope, non so se mi è arrivata la pubblicità, stavo pensando, su Netflix, boh, vabbè.
No, perché è proprio appena uscito, io avevo visto che uscisse proprio perché anche nei miei giri si diceva, mo, strana sta roba, vediamo come viene fuori.
Ok.
Però effettivamente è lì in cima fra le nuove uscite, ma ti dovessi dire che ho visto una pubblicità, no.
No, ok, no, infatti, ma ce lo proveremo. Allora, noi abbiamo, tu riesci a rimanere qualche minuto anche dopo il break?
Direi di sì.
Ecco, allora io ti faccio una domanda. Hai visto il trailer del film di Barbie?
Sì.
Sono molto
curiosa.
Siamo
molto
tutti curiosi. E io ero molto curiosa di sapere... come se tu fossi molto curiosa, eravamo tutti curiosi, yeah, delle curiosità altrui.
A me in generale, cioè, Greta Gerwig, brava, non ha mai fatto un film che mi abbia fatto volare sulla luna, quindi però questo trailer sicuramente non quello che nessuno si aspettava dal trailer del film di Barbie.
Allora, avevamo detto che ok, sicuramente non può essere solo l'ennesimo live action,
che poi sì, live action, però anche perché parliamo di Greta Gerwig, quindi perché dovrebbe andare a fare un film della Barbie dal
lei, Margot Robbie, Ryan Gosling, sì. Cioè non vanno a fare il live action di Barbie se deve essere davvero Barbie che va in camper, doveva esserci qualcosa sotto per forza, quindi o una mega iper super mega investimento da parte della Mattel in una sorta di colossal per la Barbie, che però ne avevamo bisogno? Assolutamente no. O qualcosa di molto, molto ironico, molto, molto...
Extra,
che ci facesse dire... Ah, Barbie!
Ok!
Però... E appunto, forse me l'hai sempre nominata tu questa regista per altri suoi film, e lei è quella del Il potere del cane, no?
No, Lady Bird.
Lady Bird, ok. Ok, sì, lei è una regista nota, che fa sempre dei film interessanti, e io ho detto, sì, anche la regista comunque ci sta dentro, quindi non riesco a capire. Il trailer però mi ha fatto un po' tremare. non riesco a capire dove vogliono andare a parare.
Ma allora, il trailer, non so se l'hai vista questa cosa, è basato sul trailer di Odissea 2001.
Nello spazio? Mm-hmm. Ok, no, non lo sapevo, no, non l'avevo visto.
E quindi riprende, cioè, come le scimmie nel trailer, quello che vedono l'essere umano, qui le bimbe vedono la Barbie, quindi sicuramente deve essere un qualche gioco sul fatto che la Barbie ha rivoluzionato un po' tutta l'idea di esistenza, vita, eccetera, eccetera. Poi non so se la scena effettiva sia nel film, o se magari abbiamo solo fatto
preso
il trailer,
mood,
preso
sì.
proprio così, spunto da... Però sì, è proprio pari Odissea nello spazio.
Ah, allora vedi, ecco, ho fatto bene a chiederti perché io, per esempio, non l'ho mai visto, non dirlo a nessuno perché è uno di quelli che non si possono non aver visto, a quanto pare, Odissea nello spazio, e quindi non avevo colto l'omage, la citazione.
Sì, però è proprio quello pari, e appunto, cioè, nella mia testa non so nemmeno se poi l'effettiva sequenza sarà nel film.
Dici ok. Vedi che ragazza intelligente. Guarda, quando dici no, le nostre inviate, che intelligenti che sono ste ragazze. Guarda, come ha studiato questa ragazza.
Tra l'altro, pensa quanto fastidio deve dare alla gente che ti dice: non è possibile che tu non abbia mai visto Odissea nello spazio, che adesso la gente lo scopra per il film della Barbie.
Ti capisci?
Spaziale.
Me lo dovrò guardare, ma sarà una violenza, lo so già.
Un po' una sfracata.
Tu l'hai visto per scuola, per studio? Pareva. Va bene, amici, dopo questa piccola disquisizione vi chiederei a questo punto: voi il 13 luglio andrete a vedere Barbie? Io sì.
E io pure.
Ci andiamo, alla fine, vedi, guarda, è così, è inutile, tanto ci andiamo tutti. Se però, vi giuro, mi fanno uscire incazzata, niente, lo accetto, come ho fatto tutte le altre volte che mi è successo, me la porto a casa e me la metto via. Torniamo dopo il nostro break, sempre con Alessia, con TV, streaming e canzoni, per il suo ultimo consiglio che va a recuperare le settimane di negligenza. Saremo qui.
Sarà meglio. Nel frattempo pausina.
Questa pausa potrebbe essersi addormentata, Lale. Succede, eh? È un periodo difficile, è successo ieri, magari è successo anche oggi. non te la perdoneremo mai.
No. Mai nella vita.
Vabbè, ma no, invece vedi, ecco, noi dell'Ariete abbiamo questo difetto che anche noi ce le leghiamo, però poi ce le scordiamo. Voi del Capricorno invece neanche quello. Voi vi ricordate tutto, dall'età della ragione più o meno, cioè da quando siete vagamente piccoli e avete modo di elaborare.
È tutto il regalo di compleanno.
Esatto. Dunque, bentornati amici, sempre Mani di Protagonismo, sempre Radio Parma 102.104, siamo insieme fino alle 20 e abbiamo aperto la prima parte con TV, streaming e canzoni in recupero di ieri con Ale, che ci deve appunto un sacco di consigli. Ha adempito, ecco, al suo dovere nella prima parte. Chiudiamo la rubrica con un ultimo consiglio, che sarà fichissimo.
Un ultimo consiglio, sì, abbastanza intrippante, l'ho visto pochi giorni fa, ed è questo film su Disney Plus che si chiama Not Okay.
Forse cielo, ricordami.
Che parla non molto bene del fenomeno influencer.
Ah, non molto bene, no. Ah, l'ho iniziato.
No.
Va avanti.
Allora, è un po', cioè, allora, no, non il film più serio della vita, però è molto dark comedy satirico. Uh-huh. E parla di questa ragazza che vorrebbe fare la giornalista per questo magazine per cui lavora, in realtà è bloccata a fare la photo editor, quindi per darsi un po' di credito si inventa di essere stata ammessa in questo writing retreat, quindi tipo uno di quei programmi per scrittori emergenti a
certo.
Parigi.
Uh-huh.
E quindi, essendo lei photo editor, usa tutte le sue varie skills per fingere sul suo Instagram di essere a Parigi, se non che nel momento in cui lei posta una foto in una certa location di Parigi, in quell'esatto posto c'è un attacco terrorista.
Ok.
E quindi a questo punto lei è lì tipo, beh, cavolo, devo per forza smascherarmi e dire che non ero lì. Però, se facessi finta invece di essere sopravvissuta all'attacco terrorista, cosa succederebbe?
No, ok, no, è quello che dico io. Non so perché l'ho mollato, perché in realtà potrebbe anche interessarmi, sì, visto che è, secondo me, simile un po' al fanatismo che ormai c'è tra gli influencer.
È molto satirico di quell'aspetto, anche di tutta la parte di attivismo sui social. Sì, non lo so, cioè l'idea ovviamente è molto esagerata e lo vedi che lei come personaggio è molto extra.
Certo.
Cioè molto spiacevole, perché ovviamente si inventa queste robe assurde e poi ovviamente comincia a diventare famosa per essere la tirano dentro altri attivisti che in realtà stanno facendo un lavoro che insomma vale la pena fare, però cioè non si prende mai troppo sul serio come film, è molto leggero da guardare, okay, però è talmente extra l'idea che secondo me gioca bene con quel concetto di fama a tutti i costi.
Lo riprovo, lo riprovo, perché l'avevo visto. Ho letto la riassuntino, ho detto ma quasi quasi, e non però sinceramente non è che mi ricordo di aver detto ah mi fa cagare, mi ricordo però di averlo lasciato,
magari vedi a fare qualcosa, dovevi uscire poi rimosso completamente.
Esatto, una cosa del genere, sì, e questo è su Disney Plus.
Disney Plus,
bene, io ti lascio con, stavolta lancio io a te perché tu sei la mia appunto esperta di riferimento, quindi come la domanda sul film Barbie, io ti chiedo di guardare se non l'hai guardato, o poi di dirci ormai ma no, quasi quasi, se hai tempo. Tu hai tempo?
Sì, dimmi.
Io ti dico due parole: white noise.
Non l'ho ancora visto.
Ah, ok. Perché ho più domande che risposte.
Questa sera mi fa ridere, perché lo sai chi è il regista di White Noise?
Il regista di White Noise è lo stesso di La storia di un matrimonio, sempre con Adam Driver.
Ed è il marito di Greta Gerwig.
Ah!
Era la fiata Bumbach Gerwig, ti piace? Ti confondono?
Sì, molto. Perché il Storia di un matrimonio l'ho visto, è pesante, è bellissimo.
Però bel film.
Però
sì,
l'ho
sì,
capito soprattutto. Mi sento... sì. No, diciamo che se non altro l'ho capito, adesso poi...
mi avevano fatto leggere il libro durante il corso di università e ricordi che appunto why noise, perché zero totale, quindi mi sa che anche il film è uguale,
cioè ti saprei dire perché l'ho visto tra l'altro la settimana scorsa, ti saprei dire esattamente cosa succede, cioè a livello proprio di la storia di narrazione. Se poi tu però mi chiedessi e quindi cosa hai capito, ti direi niente, Ale. Cosa ti ha lasciato? Molte domande, molti dubbi e molte cose. E ho detto, magari, sai, lei appunto l'ha visto e da appunto esperta dell'ambito ha una chiave di lettura che a me è sfuggita. Quindi dovremmo aspettare appunto
lo guarderò, così poi possiamo conversarne. Ma quello che mi ricordo io del libro è estremamente altrettanto confuso.
Io credo che alla fine, a parte tutto, passata appunto una settimana e ridiscusso tra me e me nella mia testa, credo che sia esattamente quello che volevano, cioè non ha un intento né educativo né cioè proprio è tra virgolette fine a se stesso, forse nel miglior modo possibile. Boh, sono piena di dubbi, come ti dicevo.
Okay, curioso.
non lo so, amici. Bene, non l'ha visto, quindi non abbiamo. Io pendo dalle tue labbra, sappilo.
Sì, purtroppo qua non abbiamo un parere, ma arriverà.
Io ti ringrazio, ti lascio alle tue attività familiari casalinghe. Che dormire, perfetto. Salutaci.
Però grazie per avermi accolto su questi schermi di venerdì e aver assecondato la mia proprio mancanza tremenda da Capricorno.
Ma piantala, guarda, non ti preoccupare. Tanto lo sai che noi siamo tutti disagiati qui a Mani di Protagonismo, quindi figurati.
Mi sto contagiando, vedi?
Come è iniziato male il 2023?
Tragica.
Col cilicio a darsi le frustate, Alessia. Esatto. Un bacino a te, alla Franci. Buon proseguimento e buon weekend. Ciao tesoro, ciao. 19:23 minuti, questo venerdì 6 gennaio abbiamo chiuso la nostra rubrica di TV, streaming e canzoni. E dato che, come tutte le cose, a noi qui a Mani di Protagonismo piace il cambiamento, quello in positivo, e sta storia della Befana deve finire, come altri nomi, diciamo così, denigratori o che insultano, insomma, e vengono usati, ecco, in maniera impropria, possiamo cercare di riappropriarci anche di questo, cioè della Befana, scoprendo meglio qual è appunto la storia dietro questo personaggio che fin da piccolini, no, ci fa visita e poi porta il carbone, però poi porta i regali, però poi è la vecchietta, ma è una strega, ma è una Befana. E questo misturotto, chiamiamolo, di cose che si sanno e non si sanno, portano poi a la Befana, la zitella, la vecchia, la brutta, eccetera. Vediamo invece alcuni fatti veri che non conosciamo sulla Befana. La Befana ha una storia complicata, talmente antica pare che la leggenda sia nata già durante l'Impero Romano e che interpretazioni pagane, cristiane e differenze regionali si intreccino in un groviglio di usanze e di significati di cui oggi è difficile venire a capo. Di certo c'è che la sua venuta durante la notte che precede l'Epifania ha da sempre un significato di rinnovamento, grazie anche alla scopa di Saggina, con cui simbolicamente lei spazza via il vecchio per iniziare bene l'anno nuovo. Qualcuno sostiene addirittura che la notte dell'Epifania scopi lei stessa i pavimenti delle case dopo averle visitate. E non fa solo questo. Perché porti regali ai bambini? Sembrerebbe che la Befana stesse trascorrendo come al solito la giornata a pulire e spazzare, quando i re magi bussarono alla sua porta chiedendole informazioni sulla capanna in cui stava per nascere il bambino Gesù. Lei li allontanò bruscamente perché era troppo indaffarata, ma in seguito si sentì in colpa, decise quindi di recarsi anche lei alla capanna seguendo una luce brillante nel cielo, portando con sé una borsa piena di dolci e una scopa per aiutare la neomamma a pulire. Capito la solidarietà femminile? Questi portano i regali, ma poi chi ti aiuta a pulire casa? La Befana. Cercò e ricercò, ma nonostante gli sforzi non riuscì a trovare la strada. Da allora, alla vigilia dell'Epifania, la Befana va in tutte le case dove abitano i bambini e lascia loro un dono perché ritiene che Gesù viva in tutti loro. Non è male. Come mai la Befana non si fa mai vedere? La Befana è buona, ma anche timida e un po' scontrosa. Si racconta che se qualcuno la incontrasse di persona gli darebbe un colpetto con la scopa. Ecco perché la notte dell'Epifania è meglio dormire e non gironzolare per casa, capito bambini? Perché la Befana lascia i regali nella calza? In realtà all'inizio non le era neanche passato per la testa. A dire il vero pare che sia stata fraintesa. Il suo sacco infatti è così logoro, bucato e molliccio che quando vi ripone i doni assume una forma stramba che somiglia appunto a quella di una calza. Quindi tanto tempo fa i genitori hanno iniziato a appendere calzettoni colorati sul camino in attesa dei regali per i loro figli. Lei ha deciso di rassegnarsi, anche perché viene dalla montagna dove durante l'inverno fa un po' freddo. Quindi i calzettoni alla fine le piacciono. Dice questa una leggenda che Numa Pompilio, il secondo dei 7 re di Roma, aveva l'abitudine di appendere una calza in una grotta durante il periodo del solstizio d'inverno. Doveva ricevere i doni da una ninfa. Quindi una ninfa, una Befana, una zitella o una donna bellissima? Avril Lavigne con Young Blood, e noi stiamo rivalutando insieme, riappropriandoci insieme della figura della Befana, che per troppo tempo ormai è stata utilizzata per poi additare noi donne come tali. Ora, come succede spesso, no, con parole quali quelle offensive, ovviamente, zitella, Befana, racchia, come ce n'è tutto un allegro parterre, ma anche di più volgari, e possiamo riappropriarcene. Cioè, se noi diciamo sì sì, io sono una Befana e sono felice di essere una Befana, perché scopriamo nel suo significato intrinseco che essere una Befana alla fine è una figata, perché lei non dà retta ai re magi, non s'accoda a questi che le dicono ehi vieni che è nato il bambino Gesù, perché c'ha da fare le sue cose, giustamente è un po' sociale, quindi è molto carina e generosa, ma coi suoi tempi, non vuole essere disturbata quando sta facendo le sue cose. È una businesswoman, imprenditrice di se stessa, perché ha messo su un efficace servizio di pulizie grazie al quale poi è autonoma e indipendente e comunque ha un buon cuore, perché sentendosi in colpa poi di non aver fatto il regalino insieme ai Re Magi arriva un po' dopo, ma con grande autonomia e sempre intraprendenza, perché segue da sola, mentre loro sono dovuti andare in tre i Re Magi, lei non solo è andata da sola ma ha portato la sua fedele scopa, pensando giustamente così di dare eventualmente una mano alla neomamma, che Dio solo lo sa se le neomamme non hanno bisogno di una mano in casa quando portano appunto a casa il neonato o la neonata. Vediamo appunto, poi abbiamo visto perché quella della calza, cioè alla fine non era una calza, era un sacco, perché la Befana ci tiene molto all'ambiente, crede nella sostenibilità e quindi lei ha sto sacco che non voleva buttare perché non crede nella fast fashion e vuole buttare via così questo sacco a cui è affezionata e prendere delle calze nuove, ma ovviamente ci si mettono tutti quanti gli altri in un sistema di consumismo che appendono calzini colorati. Allora lei si rassegna e entra anche lei in questa tradizione del calzino. Perché porta il carbone anche ai bambini buoni, a quelli cattivi? Tanto tempo fa in alcune regioni del sud Italia portava anche bastoni di legno al posto del carbone vero. Poi deve aver capito che i bambini cattivi non esistono realmente, così come quelli buoni del tutto. Grande verità. Se no non sarebbero bambini. Ha deciso di fare un regalo con cui dirlo. Oggi infatti porta ancora qualche pezzo di carbone, ma è sempre di zucchero, giusto per rispettare la tradizione. Diplomaticamente, carbone a te e carbone a te. I bambini sono potenzialmente sia buoni che cattivi, molto conta come vengono cresciuti e hanno anche bisogno di fare i loro errori, giustamente, no? Prima di essere etichettati. Cosa lasciare alla Befana la notte del suo arrivo? Qualche boccone di cibo semplice, dolce o salato, per riprendersi dalle fatiche del viaggio. Le fa piacere anche un'arancia o un mandarino. A dirla tutta, la Befana gradisce soprattutto un bicchiere di vino genuino, che le ricorda i bei tempi di una volta quando visitava soprattutto le case dei contadini. Che sarà anche la notte della Befana, che con questa mini spieghino che stiamo facendo in questa seconda parte di Mani di Protagonismo, andiamo a vedere tutte le notizie che poi ovviamente come tutte, no, le leggende, i miti folcloristici e folcloristiche, non è che abbiamo delle basi scientifiche su cui appoggiarci, però ci sono tante storie, no, che parlano appunto della Befana, a seconda che siano regionali, che siano nazionali, che siano locali, quindi stiamo facendo un po' così un sommario, ecco, per riappropriarci del nome Befana, che non deve più essere un'offesa ma un complimento. E io mi sento ufficialmente una Befana. Probabilmente sarei arrivata in ritardo alla nascita di Gesù, conoscendomi probabilmente ho fatto dei miei skills un mio business, come lei con la scopa. Non amo le interazioni sociali con troppa gente, ma mi reputo una persona generosa di cuore, quindi io come Befana vi racconto le storie della Befana. Abbiamo visto cosa lasciarle nella notte del suo arrivo, cibo semplice ma soprattutto anche un bel bicchiere di vino che le ricorda quando visitava i contadini. Cosa significa però ufficialmente Befana? Epifania e Befana hanno la stessa origine. Befana è una variazione popolare del termine greco Epifania, che significa apparizione. La Befana è anche la personificazione dell'Epifania, la vecchia, bruttissima ma benefica, che di notte, scendendo per la cappa del camino, lascia nelle calze dei bambini buoni doni e dolciumi. Carbone ai buoni ai bambini, buoni doni e dolciumi, a quelli cattivi il carbone. Dice l'Accademia della Crusca che dal dominio religioso, ovvero manifestazione di Gesù ai magi, Epifania ha allargato il suo significato nella lingua colta sino ad assumere quello del tutto laico, di manifestazione comparsa, specie se rara, imprevista di qualcosa. Ok? Quindi non è un'offesa, Befana. È come dire Epifania, apparizione. E a volte noi apparizioni siamo meravigliose, dipende come ci tira. In Russia la Befana si chiama Babushka e porta regali come da noi, accompagnando Padre Gelo. Altra caratteristica della Befana è di essere l'ultima delle feste, quella che chiude il periodo di tutte le altre porta via, che tradizionalmente identifica la giornata in cui si disfa l'albero di Natale e il presepe. Quindi vi invito, se non l'avete ancora fatto, ma poi se non lo volete fare, non fatelo, io non vi dirò sicuramente nulla. Chi sono io per giudicare? Anche noi non so se lo toglieremo oggi, onestamente. E la Befana, madre natura degli antichi, contemporaneamente la morte e la vita, il male e il bene, il buio e la luce, una donnina anziana è brutta ma in fondo molto buona, una figura che rappresenta la conclusione di un ciclo e l'inizio di un altro, che ogni cultura celebra dalla notte dei tempi con riti, usanze, amuleti e porta fortuna.
Lo so, non è più di moda, ma è anche dell'85, quindi è tornata di moda, è passata di moda, è ritornata di moda. Sai quante volte questa bellissima canzone di Kate Bush, Running Up That Hill, ultimo, diciamo, momento di gloria grazie a Stranger Things 5 nel 2022, però io c'avevo voglia di sentirla adesso. Sue me. Dunque, stavamo guardando le verità sulla Befana e su tutte le varie nostre festività, tradizioni in generale, anche per appunto come si dice, ridare il giusto valore a questa figura, che viene invece utilizzata per esprimersi maleducatamente nei confronti delle donne. Ah, Befana, per non parlare delle donne che tra di loro si danno della Befana, come a dire: ah, brutta vecchia carampana che non sei altro. Io dico no, io dico basta, io dico rivalutiamo insieme questo nome, questa parola, che a livello etimologico abbiamo scoperto essere uguale, di provenienza, insomma, della stessa etimologia di appunto Epifania, e vuol dire apparizione, manifestazione, e sono tutte, sono in, insomma, cose importanti per il cambiamento. Chi sono invece i Re Magi? Il giorno dell'Epifania nella tradizione cattolica è quello in cui i Re Magi, solo il Vangelo di Matteo li nomina e non dice che sono re e nemmeno maghi e nemmeno tre, arrivano da Gesù bambino seguendo la stella cometa, che poi è la cometa di Halley. Epifania è apparizione, manifestazione della divinità di Cristo, che era anche nel suo battesimo, ma è rimasta nella tradizione solo l'adorazione dei Magi. I doni che portano sono oro, incenso e mirra, sono stati trasformati nella tradizione popolare italiana in frutta, dolci e giocattoli. Fino al 400 i Re Magi erano raffigurati senza nessuna differenza di colore e di etnia. Uno dei re con la pelle scura appare per la prima volta in un dipinto di El Mantegna nel 1464. Solo nel Rinascimento si è diffusa la consuetudine di identificare i Re Magi con i tre continenti noti fino ad allora. Tre è anche il numero perfetto, sono loro che a Firenze sfilano nel corteo storico e che a Milano vanno dal Duomo a Sant'Eustorgio. Una leggenda dice che i magi bussarono alla porta della vecchina appunto per chiedere indicazioni verso Betlemme. Si rifiutò di andare con loro, ma si pentì e decise di raggiungerli appunto dopo. Non trovandoli, bussò alla porta di ogni casa, lasciando un dono, sperando che il bimbo di casa fosse proprio Gesù. Quindi anche abbiamo scoperto il legame, no? E soprattutto, come sempre, abbiamo scoperto che se per i magi, che erano nello stesso mito, se ne parla ancora oggi in maniera così celebratoria, per la nostra amica Befana invece solo pietre, perché è vecchia e brutta e non è di ornamenti vestita. E se è vero che non ci sono solo doni e la vecchietta con la scopa accanto al camino, ci sono dei miti che vedono contraddizioni che vengono ancora rispettate, per esempio in diverse parti dell'Italia, dove si bruciano fantocci con l'immagine della vecchia. Sarebbe una sopravvivenza di miti precristiani. Gli studiosi vedono nel bruciare il fantoccio, anche noto come la vecchia, la Befana o la strega, che
che persiste un po' dappertutto in Europa. La sopravvivenza periodica degli spiriti malefici, facendo risalire il mito della Befana a tradizioni magiche pre-cristiane. A Verona si chiama Brusa la Vecia. Il 6 gennaio in piazza Bra un'enorme Befana di stracci e legna viene data alle fiamme. Le tradizioni e i riti sono decine in Italia e nel mondo. A Montescaglioso in Basilicata, per esempio, è la notte della Vigilia dell'Epifania e la notte del Cucibocco. A gruppi di tre alcuni personaggi girano nella serata per i vicoli e le strade con il volto coperto e da barba e cappello. Hanno abiti e mantello scuri e catene ai piedi. Chiedono offerte in natura e portano in mano un paniere con una lampada d'olio e nell'altro un enorme ago da quale pende un lungo filo. Con l'ago e il filo tentano di cucire la bocca dei bambini curiosi, che così fuggono e vanno a dormire lasciando spazio alla Befana nella notte. Scusate, spero... Meno male che non sono cresciuta a Cucibocca. Hai voglia, i traumi? Non è molto bello questa tradizione. Passano 12 notti fra Natale e l'Epifania. Gli antichi romani pensavano che divinità femminili guidate da Diana volassero sui campi per renderli fertili. Sempre queste 12 notti erano quelle in cui compariva Perchta, la germanica signora delle bestie, Perchta, conosciuta al nord come Holda. Appare bella e bianca come la neve oppure con le sembianze anziane della Befana. In Gran Bretagna la notte dell'Epifania è la dodicesima notte shakespeariana, segna la fine del periodo di Natale ed è la notte in cui gli spiriti escono a fare gli scherzi. Insomma, sempre riti pagani che sono in qualche modo passati dalla tradizione cristiana.
Sai che il mondo va avanti anche senza di me. Sai che il mondo va avanti anche senza di me. Sai che il mondo va avanti anche senza di me. Sai che il mondo va avanti anche senza di me. Sai che il mondo.
Santi francesi ci aiutano a navigare in questa serata della Epifania. Cioè, la vigilia dell'Epifania è ieri. Era ieri. Quindi i bambini i regali li hanno trovati stamattina, no? Domattina. O la Befana passa stanotte. Ma avete fatto venire il dubbio, amici? I regalini erano stamattina già. Sì, sì, mi sento di accenderla questa. Comunque abbiamo voluto così in chiusura rivedere, no? Una grande quantità in realtà di input che ci sono sul mito della Befana, che per chi ascolta con bambini è assolutamente vera, quindi facciamo bene a crederci, che hanno le loro origini dappertutto. Cioè, come spesso accade, no? Noi ci focalizziamo a pensare che la versione che conosciamo noi di una storia sia quella assoluta e giusta, ma indovinate un po', non è mai così, nemmeno per quanto riguarda la Befana che ci accompagna magari da tutta la vita. In altri paesi basta andare in un'altra regione, basta andare in un'altra nazione, basta andare in un altro paesino, basta cambiare leggermente la prospettiva che qualcun altro avrà una sua versione della Befana. Io credo che, come per la Befana, così come per tutto il resto, il segreto stia nel rispettare quello che l'altra persona ha deciso di fare per la sua stramaledettissima Befana. E amici, non sto parlando della Befana. No, però adesso, a parte il pippone, sono interessanti le origini e tutte le sue, i suoi pseudonimi, no? Di questa donna che visita, pulisce, porta doni, accoglie. A Barcellona, per esempio, giusto per dirvi l'ultima, il giorno dei regali è il 6 gennaio con l'arrivo di Los Reyes, i re magi, con carri che sfilano in città. Vedi, è oggi, sì. I bambini scrivono letterine e lasciano un bicchiere d'acqua per i cammelli, cibo e una scarpa, dove verrà sistemato il dono. In Francia è rimasta la tradizione dell'Epifania con un dolce, le galette de roi, ovvero la torta dei re fatta con pasta sfoglia e crema al... C'ho fame! Fatta con crema alle mandorle che contiene una fava, una figurina di gesso o ceramica. Oh, c'est très joli! Chi la trova è il re o la regina della giornata. Che bello, mi piace! Vedi che non c'è bisogno per forza di dare della Befana a vostra cognata su WhatsApp con un buongiornissimo caffè brutto? Potete trattenervi e invece di fare quello o regalare un gessettino, una piccola figurina, un pensierino, qualcosa di carino e dire: "Toh, Giovanna, oggi sei tu la regina della giornata, che ne so, una roba sarebbe carino, mi piacerebbe vederlo, potrebbe essere una nuova tradizione, oppure esatto, potremmo vivere delle tradizioni che non ci appartengono solo così per un giorno all'anno, sarebbe un cambiamento interessante. Del resto, di solito quando facciamo qualcosa che ci porta fuori dalla nostra comfort zone, scopriamo sempre qualcosa di nuovo e di interessante su di noi. Poi bisogna vedere se lo vogliamo fare. Bene, bene. 19:58, io direi che chiudiamo qui Mani di Protagonismo. Abbiamo fatto anche la Befana insieme nel 2023, la nostra, se vogliamo, prima festività ufficiale passata insieme in questo nuovo anno. Vi ricordo che più o meno la base centrale di tutte le mie attività creative, lavorative, di content creating, è la mia bio di Instagram, dove trovate un link a un sito dove ci sono le dirette, i podcast, le live che faccio in streaming, i live che faccio a teatro per il podcast, c'è veramente tutto. Se vi sono stata simpatica, vi ho fatto compagnia, vi ho dato qualche input stimolante, allora andate sui social a cercare WEE di Valentina, e che è la millennial geriatrica, perché così è, amici, e poi fate un follow e un like per avere tutte le info appunto sulle mie attività. Vi auguro una buona serata, un buon weekend, spero che lo possiate passare da soli in compagnia, ma che in assoluto sia in tranquillità e in serenità, cosa che non è così scontata. Ci troviamo lunedì dalle 18 alle 20, sempre con Mani di Protagonismo. Bye!